Libri, storie e idee.
Lettrici e lettori, benvenuti ad Alice, Laura Piccina al microfono. Un paio di giorni fa, il 2 aprile, si è celebrata la Giornata Mondiale per la consapevolezza dei disturbi dello spettro autistico. L'autismo è una condizione complessa, di cui rispetto ai libri non si parla praticamente mai. Forse voi non sapete, per esempio, che esistono delle case editrici di lingua italiana che producono libri per una lettura inclusiva, come Uovo Nero ed Erickson. Questi editori supportano in primo luogo chi ha difficoltà nella lettura a causa di gravi ritardi cognitivi, disabilità o problemi di motricità fine. E poi accompagnano anche chi si prende cura di queste persone con saggi dedicati all'autismo. Oggi noi parleremo di autismo in letteratura, più precisamente in poesia, insieme al nostro critico Roberto Galaverni. Roberto ci consiglia la raccolta Jacopo di Umberto Piersanti, uscita per Interno Poesia. Sono appunto poesie per Jacopo, il figlio di Umberto Piersanti, testi raccolti in circa 30 anni per raccontare una vita condizionata dall'autismo, ma anche il rapporto tra un padre e un figlio. A questo punto, lettrici e lettori, dovevo scegliere altri due romanzi di cui discutere in questa puntata di Alice. L'autismo è una condizione diversissima e impossibile da riassumere in un tema, in un colore, insomma in uno stereotipo. Eppure, quando la vita diventa difficile perché si hanno capacità diverse, serve una buona dose di coraggio. E allora mi sono detta, perché non dedicare il resto di questa puntata a chi resiste, a chi non si arrende, a chi è testardo? Il primo romanzo di cui parleremo allora è Riparare i torti, dello scrittore e traduttore Pino Cacucci, uscito per Mondadori. Cacucci mette insieme un romanzo storico che è soprattutto un romanzo d'avventura, con dei protagonisti cocciutissimi e indomiti, non mi viene in mente altro aggettivo, di cui ci si innamora dalla prima pagina. Poi discuteremo di Io non parlo russo, di Jana Karsajova, edito da Feltrinelli. Karsajova ambienta il suo romanzo in Slovacchia, appena dopo l'elezione di un partito filorusso di estrema destra. Il paese è irriconoscibile per Anna, la sua protagonista. Anna però saprà difendere il valore della diversità e per questo avrà il coraggio di lottare. Allora, lettrici e lettori, non esitiamo oltre e iniziamo questa avventura con chi ci insegna a camminare liberi, anche se è difficile. Questi sono Sam Amidon e Mark Ribot con How to Walk in Freedom.
Come back, Rosa Parks, from the back of the bus. Take the wheel from this idiot, steer us back on the road. Teach us how to walk in freedom, 'cause I'm gonna walk in freedom, even if it takes my life. Teach us how to walk in freedom, 'cause I'm gonna
Lettrici e lettori, adesso raccontiamo la storia di chi viaggia per mare e di chi nella vita va in direzione ostinata e contraria. Torniamo indietro nel tempo, immergiamoci negli anni difficili del fascismo italiano e prepariamoci a salpare su una nave mercantile diretta in Messico. Lo facciamo insieme a Furio, nostromo della Lucifero, probabile antifascista e disfattista, e ad Aurelio, suo indomabile e misterioso collaboratore. La vicenda di questi ragazzi ci porta lontano, tra le pieghe della storia, tra colpi di Stato e azioni di individui che cercano di fare giustizia. Ci riusciranno? Beh, una bella domanda, e noi la facciamo anche al nostro autore Pino Cacucci e andiamo a scoprire il suo Riparare i torti, uscito per Mondadori il 24 marzo. Buongiorno Pino Cacucci e benvenuto ad Alice.
Buongiorno a lei, a voi e a chi ci ascolta.
Pino Cacucci, lei è autore di libri di viaggio, gialli, romanzi, romanzi storici, fumetti. Tra gli ultimi libri ricordo L'Ebano Errante del 2022 e Dieghito e il Centauro del Nord del 24. Uno dei suoi titoli che io ho amato di più però è Puerto Escondido del 90, da cui Gabriele Salvatores ha tratto il film omonimo. Ma veniamo a Riparare i torti. Nel 2013 lei visitò l'università di Tepic e venne a conoscenza di un libro sull'emigrazione italiana in Messico durante la Seconda Guerra Mondiale. El viaje inesperado, questo è il titolo del libro, raccoglieva fotografie e documenti sugli oltre 300 marinai italiani che nel 1940 si erano ritrovati bloccati in alcuni porti del Messico. Anche nel suo riparare i torti, 10 navi mercantili italiane vengono requisite dal governo messicano. Che cosa racconta la sua storia e soprattutto dove finisce la storia con la S maiuscola e dove inizia la fantasia?
Sì, ha detto giusto, è proprio così. Tutto nacque come idea, insomma, me la porto nella testa fin da allora, quando all'università del Nayarit e poi successivamente anche a Guadalajara, perché poi queste persone venivano da Guadalajara. Lì all'università c'era un festival culturale a cui ero invitato e vennero alcune persone, famiglie, che erano i figli e i nipoti di quei circa 300 marinai italiani. Così scoprii, grazie a loro, che mi fecero anche vedere questo libro che avevano appena pubblicato e che lì presentavano. Poi Casa America di Genova, l'associazione culturale Casa America, mi ha fatto un'edizione italiana che poi mi ha fatto avere. Insomma, per riassumere la cosa che fece da spunto a tutto questo, l'evento storico è che il 10 giugno 1940 l'Italia di Mussolini dichiarò guerra alla Francia e alla Gran Bretagna. In quel momento c'erano 10 navi mercantili, soprattutto per la maggior parte petroliere, davanti al Golfo del Messico e si ritrovarono con questa notizia. I marconisti trasmisero ai comandanti: siamo entrati in guerra. Quindi da quel momento loro erano bersagli legittimi della Royal Navy, la marina inglese, perché erano petroliere, il petrolio, come ancora oggi purtroppo, era assolutamente necessario alle macchine belligeranti. Così i comandanti decisero di chiedere ospitalità, rifugio nei porti messicani. 9 di queste 10 navi andarono a Tampico e una sola, che era più vicina a Veracruz, andò a Veracruz. Bene, lì cominciò questa storia realmente accaduta dei marinai italiani che si trovarono molto bene in Messico. Poi da lì li trasferirono a Guadalajara, cioè nell'interno, e molti si fidanzarono, poi si sposarono, ebbero figli, e quei figli sono appunto i loro discendenti che con i nipoti costituiscono quella che si può dire la comunità, per la maggior parte la comunità italiana di Guadalajara, italo-messicana ovviamente, perché poi nacquero tutti in Messico. Ecco, da questo spunto storico io poi ho imbastito un romanzo che ha una serie di protagonisti di fantasia, come appunto ha citato sia Furio il Nostromo che Aurelio il Marconista, che vengono travolti da appunto una serie di avventure e disavventure che mescolano continuamente la storia realmente accaduta con le storie che il narratore così si inventa per provare a immaginare come potrebbero essere andati i fatti.
Ecco, rimaniamo allora sul personaggio di Aurelio Pizzi, il Marconista. Ricordiamo, il Marconista è la persona addetta alle telecomunicazioni su una nave mercantile. Ecco, Aurelio è formidabile, è un personaggio ideale per questa puntata di Alice, che è dedicata ai testardi e ai perseveranti, ai coraggiosi e ai resistenti. Ancora prima dell'adolescenza, dice Aurelio, decisi di non rimanere a guardare la mia misera esistenza nelle schiere dei vinti. Come nasce il personaggio di Aurelio Pizzi, o forse dovrei dire Aurel Spitz, e come cresce tra le pagine del suo libro?
Ma è uno di quegli esempi di come la storia fatta dalle guerre crei così tante ingiustizie e così tante umiliazioni da lasciare persone con un rancore dentro il cuore. Aurel Spitz nasce con questo nome e cognome nel Sud Tirolo che noi chiamiamo, perché Mussolini impose di chiamarlo, Alto Adige. Ma quelle persone, gli abitanti del Sud Tirolo, non erano italiani. Si sentivano più austriaci, o comunque erano tirolesi. Il Tirolo ha sempre avuto un'anima a parte. Ora, dopo la Prima Guerra Mondiale, che l'Austria perse, si ritrovarono italiani. La grande prevaricazione, il grande sopruso che fece il regime fascista fu di costringere queste persone che parlavano tedesco, che avevano le scuole in tedesco, a diventare italiani con la forzatura di non poter più parlare la loro lingua, di non poter più avere le scuole in tedesco, al punto che si crearono delle scuole clandestine, le Katakombenschule, cioè praticamente catacombe era ovviamente così un modo per far capire che erano clandestini, però organizzarono delle scuole segrete nelle stalle, negli scantinati. Ecco, Aurel all'inizio ha uno spirito indomito che gli costa caro, perché fin da bambino riceve le punizioni del maestro italiano che gli impedisce di parlare tedesco, e quindi quando lui dice io mi chiamo Aurel Spitz viene punito, e l'ho usato insomma come simbolo di quale ingiustizia lasciano poi queste frontiere create dalle guerre, queste linee che vengono tirate e poi dei popoli che non si sentono appartenenti allo Stato vincitore vengono sottomessi a soprusi di ogni sorta. Aurel Spitz, come tantissimi quelli che oggi chiamiamo altoatesini, cioè sudtirolesi, accettò di cambiare il proprio nome tedesco in una italianizzazione, questo è un fatto storico, e quindi diventa Aurelio Pizzi. Poi però, rendendosi conto che continuando a fare il riottoso, il ribelle, può solo restare marginato, si mette in testa di diventare ultrafascista e quindi praticamente scala le gerarchie per... Ma è tutta una finzione, lui finge tutta la vita, da quando inizia a fingersi fascista in poi è proprio un personaggio di impostore al positivo.
Abbiamo parlato di riparare dei torti, anche scrivere libri è un modo per riparare dei torti, per fare giustizia, secondo lei?
Beh, mi illudo che sì, nel senso che forse io ho scritto tanti libri sempre animato da questo pungolo, cioè pensare nel mio piccolo, nel piccolo dei libri che non cambiano granché la realtà, ma hanno una vita un po' più lunga rispetto alla cronaca. Ecco, usare la narrativa per tentare di riparare dei torti della storia, quella con la S maiuscola, che lascia dietro di sé, come dicevo prima, tante ingiustizie e spesso ignora o soffoca delle istanze, dei fatti realmente accaduti che vengono poi o taciuti o stravolti e travisati. E quindi riparare i torti è un po' un punto d'arrivo, perché poi tantissime parole che io ho speso scritte sui libri volgevano a questo. Poi in quest'ultimo romanzo, che si potrebbe definire quasi storico, perché comunque gli eventi sono storici ricostruiti da me al meglio possibile, ecco, tutto questo chiaramente non ripara nulla, però c'è l'illusione che abbia anche questo senso la narrativa. Perché poi alla fine i miei personaggi diventano, alcuni di loro, dei vendicatori.
Ho quasi l'impressione, quando leggo i suoi libri, di avere sempre a che fare con un bastian contrario. È un termine che a me piace tantissimo. Diversi anni fa lei aveva anche un blog intitolato Blog per viandanti, sfoghi, riflessioni notturne sui misfatti quotidiani, considerazioni poco pacati di un inguaribile bastian contrario. È un titolo che potrebbe essere uscito dalla bocca di Aurelio, che lei definisce un montanaro bastian contrario. Quindi, che cosa vuol dire viaggiare però in riparare i torti? E il viaggio è sempre fatto in direzione ostinata e contraria, oppure qualche volta si può anche cambiare il vento?
Ma il viaggio di questi personaggi inizia con un lavoro che è quello del marinaio. Il marinaio di mille porti che approda e poi riparte, quindi comunque c'è un inizio basato sul viaggio. Poi quando sono costretti a diventare persone di terraferma, in qualche maniera però, soprattutto i due protagonisti principali, che però sono tre perché poi c'è anche Amalia, di cui magari accenneremo, e continuano a viaggiare sempre in direzione ostinata e contraria, perché si mettono contro quello che era, come si può definire, un probabile intervento della Germania nazista in Messico, perché voleva impossessarsi delle risorse del Messico. E quindi... altro fatto storico è che nel Chiapas delle coltivazioni di caffè c'era un nucleo molto forte, molto esteso, di tedeschi nazisti che erano naturalizzati messicani ed erano grandi proprietari terrieri, e lì, insomma, senza anticipare nulla, i nostri due si cacciano nella tana del lupo. Quindi sì, in qualche modo È un viaggio che non smette mai, perché in tutto il libro continuano a spostarsi in cerca di riparare i torti o di vendicarsi per i torti subiti.
Una delle cose più belle del suo libro sono proprio le tre prospettive dei suoi personaggi. Prospettive che emergono in due maniere, attraverso un narratore, appunto esterno alla storia, ma ogni tanto questi personaggi prendono proprio anche la parola. Come si organizza questa coralità? Come si orchestra?
Sì, ho voluto dare voce ai principali personaggi, ognuno dei quali ha un capitolo, abbastanza all'inizio del libro, dove si racconta, dove rivive le proprie memorie. Non sono ancora morti, ma comunque sono ancora giovani, ma in qualche maniera ci raccontano alla lettrice, al lettore, come sono arrivati a quel punto lì. E quindi c'è Aurelio che racconta tutto quello che ho detto prima, insomma, come ha fatto a diventare da reietto sul tirolese a agente dell'Ovra fascista. Apparentemente, cioè impostore che ha tutta la mia simpatia, insomma, finge ogni momento della sua vita, quindi si può definire una spia a sua maniera. E la stessa cosa fa Furio, il Nostromo, che racconta la sua infanzia e giovinezza a Livorno e poi l'imbarcarsi per i porti del mondo. E così anche Amelia, che è una donna giovane, ma che da bambina è stata abusata da questi tedeschi del Chiapas, dove lei è nata e fino a un certo punto cresciuta e poi fuggita, e quindi anche il simbolo delle innumerevoli persone indigene o meticce, insomma contadine, che in quell'epoca venivano trattati come, queste persone venivano trattate come schiavi, cioè questi possidenti tedeschi usavano la manodopera degli indios schiavizzata, e avevano diritto di vita e di morte. Purtroppo la rivoluzione messicana, il Messico è un paese non solo vastissimo, ma ha anche delle zone come il Chiapas difficilmente raggiungibili allora. E quindi il Chiapas era rimasto da una parte e la rivoluzione non era riuscita a imporre nuove regole, il principio assolutamente inderogabile dell'abolizione della schiavitù. E quindi lei è figlia di tutto questo.
Trovo molto onesto lasciare la parola ai personaggi, perché in qualche modo riequilibria l'idea di storia, l'idea che la storia può essere fatta sia da quello che gli altri ci raccontano, quindi da un narratore esterno, ma anche dai piccoli resoconti quotidiani, dagli individui. Cambiamo un po' discorso però adesso e parliamo di letteratura. Lei ha tradotto molti autori noti di lingua spagnola, da Claudia Pinheiro a Manuel Rivas a Carmen Buyosa. Quando lei scrive, cosa rimane di quell'esercizio che è la traduzione? Per esempio, mentre descriveva il Messico di riparare i torti, quali immagini ha preso in prestito, quali suoni, quali colori?
E beh, qui è molto difficile stabilire un qualche labile confine, perché è tutta la vita ormai che faccio il traduttore, sono arrivato, superato 120, vado verso i 130 titoli tradotti, quindi potrete immaginare quante cose mi si sono insediate dentro il cervello e il cuore. E non dico tutti, ma molti di questi autori e autrici che ho tradotto, qualcosa hanno lasciato, qualcosa è sedimentato dentro di me del loro modo di narrare. Poi con alcuni non sento di avere affinità, o comunque sono molto parziali, si limitano al mio impegno, il più onesto possibile, di tradurre nella lingua italiana ciò che loro hanno scritto in spagnolo. Spagnolo, poi aperta parentesi, spesso diversissimo uno dall'altro, nel senso che i modi di dire dei messicani nulla hanno a che fare con i modi di dire degli argentini o con i modi di dire di un abitante di Madrid. Insomma, qui abbiamo decine di paesi di lingua spagnola, ognuno dei quali ha un suo gergo. Però ecco, questo è molto affascinante ed è anche una sfida continua per me. Comunque, tornando a queste influenze, io sicuramente da alcuni autori sento di condividere, di essere influenzato, poi anche di tentare di non intromettermi quando faccio il traduttore, magari di non cedere alla tentazione di scrivere come io scriverei, ecco. Però di fatto è un universo che mi ha riempito di immagini, luoghi, sensazioni, anche di tutti quei paesi che in una vita uno non riesce a conoscere, a malapena il Messico da solo non basta una vita, figuriamoci tutta l'America Latina.
Quindi i libri aiutano un po' a riparare i torti, però anche un po' a vivere, a conoscere altre cose. Rimaniamo sempre sui libri, sulla letteratura e apriamo ancora il campo. Nell'ultimo decennio i romanzi sul fascismo sembrano avere particolare fortuna in Italia. Penso al Figlio del Secolo di Scurati, pubblicato nel 2018, libro che poi si è meritato il premio Strega del 19, oppure, per citare un titolo recente di cui abbiamo parlato qua ad Alice solo qualche settimana fa, Qualcuno da odiare, di Ilaria Rossetti. Oggi abbiamo particolarmente bisogno di riflettere sul passato fascista, o il fascismo non ci ha mai davvero abbandonato? Secondo lei, perché il fascismo rappresenta una struttura storica così interessante per il romanzo italiano?
Beh sì, è indubbio che non bisogna mai cessare di riflettere, di ripensare, di appurare, perché poi la storia ufficiale, che sia dei vincitori assoluti o di quelli che sono stati vincitori per un ventennio, comunque la storia ha tante falsità. Le guerre nascono sempre da falsità storiche, e infatti ci sono dei capitoli del mio libro in cui due personaggi, cioè il Nostromo e il colonnello Aguirre dei servizi messicani, in una sorta di lezione di storia recente, rivisitano degli eventi ponendosi dei dubbi, perché noi dobbiamo anche, soprattutto nei confronti della storia, nutrire dubbi, cioè mettere in discussione tutte le versioni ufficiali, perché sono quasi tutte false o comunque lacunose. E quindi sicuramente non ci possiamo permettere il lusso, la libertà di dimenticare cos'è stato il fascismo, a cosa ci ha portato. Lo stesso inizio del mio libro rende appieno tutto la scellerata stupidità di Benito Mussolini, che, per illudendosi di sedere al tavolo delle trattative da vincitore, in poche ore decide di dichiarare guerra a una Francia ormai stremata e vinta dai tedeschi e una Gran Bretagna tutt'altro che stremata e vinta, e che poi ci spezzerà le reni a noi. E questo lo fa perché appunto vuole correre dietro alla Germania di Hitler e far vedere che anche l'Italia ha vinto qualcosa. Così mette nei guai, nella realtà, quelle 10 navi realmente esistite, che io cito con i loro veri nomi, anche se poi gli equipaggi hanno altri nomi, ma così chissà quanti altri, insomma, tutto per precipitare all'interno di una folle corsa alla guerra, che ancora oggi mi sembra di rivivere tutto questo. Cioè, ci sono degli scellerati che si buttano in guerre di cui non sappiamo né sapremo mai l'esito, perché forse diventano infinite, e così come sono infiniti gli odi e i rancori che scatena ogni guerra. E quindi far tesoro del passato dovrebbe servire a questo, cioè la storia dovrebbe essere sempre maestra di vita, ma purtroppo vediamo che non è così. Però ecco, tornando al fascismo, forse non ci abbiamo riflettuto ancora abbastanza, forse è ancora una presenza che rigurgita in continuazione.
Una presenza che rigurgita in continuazione, forse anche perché non è passato abbastanza tempo, non è così evidente riflettere su eventi che ci hanno segnato in tutta Europa in una certa maniera senza avere un minimo di prospettiva. E in ogni caso, grazie Pino Cacucci, Riparare i torti è uscito per Mondadori il 24 di marzo, un caro saluto e buon lavoro.
Grazie, grazie, ricordando sempre poi che questo è un libro d'avventure che non pretende di riparare i torti della storia ufficiale, però nel nostro piccolo ci proviamo. Grazie a voi.
Quiero luz de luna para mi noche triste, para soñar divina la ilusión que me trajiste, para sentirte tuya, tuya tú como ninguna. pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios, como garras que se ahogan en la playa de la farda y el dolor. Y siento tus amarras arrastrar en mi noche callada, que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. No vuelves nunca, provincianita mía, a mi selva querida que está triste y está sola. Al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna.
Ho sentito dire, o forse l'ho letto da qualche parte, che ciascuno ha un numero finito di battiti del cuore per una vita. Solo quella cifra e basta. Io li sprecavo sempre ai margini. Avevo dovuto far vedere il passaporto a ogni passaggio di frontiera fino ai miei 18 anni, fino a quando la Slovacchia non era entrata nello Schengen. Ho sempre detestato il potere che hanno su di me i doganieri, come se le mie cellule avessero memoria di qualcosa che non conosco, se non a sprazzi. Mia madre aveva l'abitudine di nascondere l'oro sotto i sedili posteriori quando rientravano dalle vacanze in Bulgaria, ce l'ha raccontato per anni. Non si poteva portare nulla da fuori, ripeteva. Nulla. Arrotolava i dinari jugoslavi che le avanzavano e li nascondeva nel pacchetto vuoto di sigarette. Mio padre usciva dall'auto e apriva il bagagliaio, indicava le valigie, ma anche le conserve e il caffè che si portavano in vacanza. Giustificavano il loro viaggio al mare. È per il bambino, per la sua salute. E c'era bisogno dell'autorizzazione. Al massimo una volta, ogni 3 anni. Io non ero ancora nata, ma è come se una parte di me fosse già stata lì con mia madre e così la sua ansia a ogni passaggio di frontiera mi è stata data in dono, come un corredo. Questo era un passo da Io non parlo russo di Yana Karshayova, uscito da poco per Feltrinelli. Buongiorno Yana Karshayova, benvenuta ad Alice, grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi, buongiorno.
Yana Karshayova, lei è nata a Bratislava, ma vive in Italia da moltissimi anni. Il suo romanzo d'esordio, Divorzio di velluto, pubblicato per Feltrinelli, è stato candidato al premio Strega nel 2022. Anche il suo secondo romanzo, uscito da poche settimane, è edito per Feltrinelli. Io non parlo russo comincia quando Anna torna a Bratislava per votare e seguire le elezioni slovacche come inviata di una radio italiana. Il paese sta cambiando, ma anche la vita di Anna sta cambiando, soprattutto da quando non c'è più suo padre. Che cosa succede?
Anna torna a Bratislava, come ha detto lei, per le elezioni, sia per votare, ma anche come giornalista per la radio italiana per cui sta lavorando, e trova il paese cambiato. Il paese e anche la famiglia. Oltre all'assenza del padre, che è morto da pochi mesi, c'è il fratello Martin, che che Hanna scopre essere un sostenitore delle teorie complottiste e un attivo video youtuber dove aiuta a sfornare quotidianamente la propaganda russa. Quindi Anna si trova spaesata in un ambiente familiare che non riconosce, ma anche in un paese che non riconosce, perché anche la Slovacchia in quelle elezioni poi si è voltata verso la Russia.
Ecco, il suo romanzo riflette almeno in parte una situazione reale in Slovacchia, che dal 2023 ha un governo nazionalista e filorusso guidato da Robert Fico. La Slovacchia negli ultimi anni ha vissuto una forte polarizzazione del dibattito politico, una parte del paese appoggia Fico e sembra voler seguire l'Ungheria di Orbán, mentre un'altra invece filoeuropeista. A tal proposito io ho sottolineato un passo del suo romanzo, cito: «Ci stavamo avvicinando alla frontiera, Martin ha rallentato, i doganieri ci hanno guardato, controllano solo chi entra in Austria, non chi esce. Il confine dopo il Covid è di nuovo confine. Il varco è aperto, ma non ci crediamo più come prima. Ho trattenuto il respiro, come facevo da piccola, solo quando ci siamo lasciati i doganieri alle spalle ho espirato. Spero che non ci taglino di nuovo fuori». L'ho detto così, senza pensarci. Mio fratello a quel punto mi ha risposto: saremmo noi a tagliare fuori loro. L'ho guardato e ho chiesto: noi chi? Jana Karshajova, lei come ci spiega questa divisione?
Ho cercato di tracciare questa forte polarizzazione che è avvenuta sia in Slovacchia, ma in realtà quando scrivevo il personaggio di Martin mi sono ispirata alle persone che incontravo in Italia durante la pandemia, durante il Covid. E sentendo quella forte aggressività che si respirava nell'aria appena uno capiva che dall'altra parte c'è un'opinione diversa rispetto ai vaccini o la gestione della pandemia, mi ha colpito tantissimo. E questa polarizzazione nella società in realtà forse c'è sempre stata, ma è stata visibile durante la crisi pandemica, o forse in Slovacchia, insomma, è rimasta così tanto polarizzata. Quindi questo noi e loro credo che c'è sempre nella società, ma in alcuni momenti diventa veramente il punto che la società o sarà capace di andare oltre, di in qualche modo riconciliarci, oppure prende delle derive tragiche a volte.
Appunto, questa condizione è un po' la condizione dello straniero, uno dei cardini del suo romanzo, anche rispetto al personaggio di Levan. Quando si parla di alterità, a me viene sempre in mente Emmanuel Levinas, il filosofo francese, per cui riconoscere il volto dello straniero e non il proprio è una necessità etica oggi. Lei è d'accordo? E come reagisce all'alterità, Hanna?
Hanna riconosce e si rispecchia nell'alterità perché ci è passata. Si rispecchia fortemente nell'Evan e nella sua condizione dello straniero e di chi deve ancora fare tutto il percorso di adattamento in un paese che non è suo, di chi è isolato linguisticamente e socialmente, che non ha le connessioni, non ha una rete di sostegno, non ha rapporti. Quindi ha Hanna che ha passato tutta questa condizione negli anni precedenti, perché lei vive in Italia da 13 anni ormai, e si rispecchia in questo spaesamento che trova in Levan. E quindi sì, come dici tu, come dice lei, è un riconoscersi nell'alterità, ma perché quell'alterità ce la portiamo dentro.
Ce la portiamo dentro, ma forse è anche una questione di cultura, ecco. In un'intervista che lei ha rilasciato di recente per il Manifesto, ha ricordato l'influenza che è stata esercitata dall'Unione Sovietica su paesi come appunto la Slovacchia, ma anche la Repubblica Ceca e la Polonia. Tra le altre cose ha detto, cito: «Non si parla mai del colonialismo sovietico e russo, eppure è ciò che abbiamo subito». Che cosa ha significato e che cosa significa oggi vivere questo colonialismo o post-colonialismo?
Significa che le generazioni giovani, come quella della protagonista, che è la generazione che è nata dopo la caduta del muro di Berlino, che quindi non ha vissuto sulla propria pelle il comunismo e il regime socialista e il dominio della ex Unione Sovietica, comunque se lo ritrova in casa. Cioè comunque deve fare conti con questo passato, perché perché ci sono influenze continue, sotterranee, ma anche virtuali, quindi proprio attraverso internet, attraverso i canali social, con cui viene continuamente bombardata la Slovacchia, cioè con la propaganda russa e con quel mondo, il mondo russo. Quindi il colonialismo che c'è stato dalle parti nostre, che noi conosciamo molto bene, è come se non volesse comunque prendere, non volesse perdere la presa. E anche chi è giovane e vissuto un'altra epoca deve ancora scendere in piazza, come lo stanno facendo in questo momento a Bratislava, a Košice, a Martin, nelle città slovacche, a scendere in piazza contro un governo filorusso che spinge fortemente verso quel tipo di politica, verso un'autocrazia.
Un aspetto molto bello del suo romanzo è che questa dimensione storica e politica di tutta la Slovacchia si mischia a una dimensione molto più intima, molto più familiare. Di fatto, Io non parlo russo è anche la storia di una famiglia, in particolare di una famiglia segnata dal lutto. È proprio su questo che magari vorrei chiudere, parlando un po' degli aspetti più familiari, quelli che ci portano nella vita delle persone in Slovacchia oggi. In che termini il suo libro può essere un romanzo familiare o forse anche un romanzo di formazione?
Lo è un romanzo familiare. Io non credo sia romanzo politico strettamente, mi spiego meglio. Per me i rapporti sono fondamentali, cioè sono il tessuto non sociale. Quindi è chiaro che sono anche fortemente influenzati dall'ambiente in cui sono immersi e quindi anche dalla politica. Se stiamo attraversando dei momenti politicamente e storicamente importanti, questi poi si riflettono anche nei rapporti. Quindi da questo punto di vista Io non parlo russo è un romanzo politico, ma parto sempre dalle relazioni, perché è lì che si nasconde l'umanità, che è quella che mi interessa trovare, a cercare e a indagare. Quindi per me è un romanzo sull'umanità e su come persone possiamo reagire in un tempo così incerto come questo che viviamo.
Allora, Io non parlo russo, di Jana Karshajova, edito per Feltrinelli, in libreria. Grazie Jana Karshajova e buon lavoro.
Grazie a voi.
Alice. Alice.
Due giorni fa, il 2 aprile, si è celebrata la Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull'Autismo. Secondo l'Associazione Autismo Svizzera, la diagnosi di disturbo dello spettro autistico oggi colpisce circa 80.000 persone nel nostro paese. Se sentiamo parlare di autismo relativamente di frequente nel campo delle scienze sociali o della medicina, è raro affrontare l'argomento in poesia. Il libro che ci consiglia oggi Roberto Glaverni invece è un'eccezione alla regola. Sto parlando di Jacopo di Umberto Piersanti, ma intanto salutiamo il nostro critico. Ciao Roberto, bentornato ad Alice.
Bentrovati anche a voi.
Allora, oggi parliamo della raccolta Jacopo di Umberto Piersanti, un libro che è stato definito allo stesso tempo un diario poetico, un canzoniere d'amore e un atto di resistenza. Di che cosa si tratta?
Beh, allora, Piersanti è un poeta di lungo corso, superato già da qualche anno gli 80 anni, e tanto che scrive, ha raccolto per Interno Poesia le poesie che ha dedicato nel corso del tempo, a partire dagli anni 90, perché prima non c'era suo figlio, al proprio figlioletto, che poi in quegli anni è cresciuto e c'è tuttora, ancora scrive poesie legate a Jacopo, che è appunto il nome del bambino. Piersanti è prevalentemente un poeta di natura, legato al territorio marchigiano e a Urbino, alle Cesane, che questo altopiano è vicino ad Urbino, poeta, forse il poeta di natura più propriamente detto di natura che ci sia oggi in Italia, una natura non new age, insomma, contraffatta, ma sentita davvero un po' come la sentiva Pascoli. Però dentro a questi suoi libri, negli ultimi 30 anni e passa ormai, c'erano poesie dedicate al figlio di cui in precocissima età si è avvertita la malattia, che è appunto quella che dicevi dell'autismo. Ha estrapolato queste poesie dalle diverse raccolte nelle quali si trovavano e le ha organizzate in quello che si può definire un canzoniere per il proprio bimbo.
Lo dicevi, la natura figura è molto presente nella poesia di Persanti e in generale anche in questa raccolta sembra avere un ruolo fondamentale, quasi fosse uno spazio in cui il poeta riesce veramente a instaurare una relazione autentica col figlio, grazie al silenzio della natura, grazie all'assenza del giudizio della società. È così, secondo te?
Beh sì, diciamo così che il libro è un libro anche duro, alieno da sentimentalismi facili, che magari il tema così difficile da affrontare in poesia poteva comportare, e però è vero quello che dici, nel senso che senza che ci sia davvero alcun compenso, il figlio malato ed è terribile che sia malato, il destino anche del padre e della famiglia è stato duro anche per questo, oltre ovviamente quello in primis del ragazzo, e però senza mentirsi niente sulla così terribile poi situazione, è vero che il rapporto con la natura in cui Jacopo, che è un bambino e poi un ragazzo cresciuto, quasi un uomo, e che è alieno così dal logos, dalla razionalità, è comunque un ambito, un alveo in cui è possibile per il padre stabilire una specie di rapporto, provare a riconoscere un senso, e intercettare delle frequenze tra sé e il figlio, tra il figlio e appunto la cosiddetta natura, che non passerebbero ecco, attraverso un discorso semplicemente così razionale e tutto legato alla maturità costruttiva che è quella poi delle nostre vite.
Hai parlato di relazione tra padre e figlio, a me viene in mente anche il termine alterità, diversità, cioè di alterità abbiamo già parlato oggi qua ad Alice insieme a Yana Kashayova. E come si manifesta questa differenza in questa raccolta di poesie? Cioè, conta di più ciò che è diverso in Jacopo o piuttosto ciò che lo unisce a suo padre, ciò che gli permette di costruire comunque una relazione con suo padre al di là della malattia?
Beh, io direi che qui la diversità, l'alterità, come dicevi, di Jacopo, dovuta appunto a questa sua condizione malata, è tutt'uno con la possibilità di stabilire un rapporto diverso col proprio padre. Il padre qui, che è alle prese, con la propria responsabilità di padre, con la fatica di gestire un figlio che non è indipendente e che non cresce da questo punto di vista, e ci sono questi temi, questa stanchezza, questa spossatezza, questo tormento, e anche che poi sono magari anche le colpe stesse, i sensi stessi di colpa del padre rispetto a quello che può fare nei confronti del proprio figlio, però questa sua alterità, essendo Piersanti un poeta dotato di così, della capacità di intercettare in quella che chiamiamo genericamente natura, qualcosa che magari non tutti è dato, ecco, questa alterità per entrambi si tramuta nella possibilità di un contatto, che ovviamente non è il contatto normale che intercorre tra un padre e un figlio, ma semmai quello che intercorre tra due creature che rinunciando, lo chiamo così, al logos, si toccano e comunque soprattutto per iniziativa del padre arriva ad intercettare qualcosa della verità del figlio.
È molto pertinente questo tuo riferimento al logos, alla parola. La lingua di Piersanti è particolare, particolarissima, limpida, coinvolgente, incanta a tratti, e così le parole per chi vive nello spettro autistico spesso hanno un peso diverso dalla norma, sono più faticose o più precise, più esatte. Come scrive Piersanti rispetto a questo? Come cambia la sua lingua rispetto alle sue raccolte precedenti?
Beh, direi che lui confermi un po' questa sua lingua, che viene da una certa tradizione italiana legata proprio alla natura. Lui ama tantissimo la favola Boschereccia, Aminta di Tasso, ama molto Pascoli, ama Leopardi meno duro, quello più legato così alla percezione totale del cosmo e al rapporto appunto con la natura. E questa lingua, che è una lingua anche insomma nobile come origine, però nella sua voce acquisisce sempre una freschezza. Ecco, è un poeta che ha una voce fresca e limpida, Piersanti. Legge, lo sentiremo anche con severità e con un certo piglio, no? E sonoro. Però ha dentro di sé una voce, direi, argentina, e questo che è più legato alla natura, secondo me, in lui e nella sua poesia.
Quindi riferimenti anche a Pascoli, a Leopardi, a un certo Leopardi, ma non solo. Se tu ci pensi, i temi del bizzarro, dello strano, del malato sono argomenti della poesia moderna e contemporanea fin dal romanticismo e dal post-romanticismo, dalla Scapigliatura fino a Baudelaire. C'è comunque una ripresa di questi elementi in Piersanti oppure no?
È vero, è una cosa a cui io non avevo pensato. C'è forse in modo preterintenzionale, però se si pensa pensa appunto a Jacopo come una figura di alterità, effettivamente anche lui si può mettere in quelle tante figure che dal romanticismo in poi sono state riportate nella poesia e a volte sono anche gli io dei poeta stessi, la propria percezione da parte di chi scrive di qualcuno che è fuori di sesto, ricordando Shakespeare, Amleto, no? Non è in un rapporto organico integrato col mondo. Da qui appunto il tema dell'alterità di cui dicevamo precedentemente. E quindi è sicuramente così, è sicuramente così. Non so neanche se sia un'intenzionalità, non credo, è la vita che ha portato questo a Umberto Piersanti, al suo destino, a quello di suo figlio e la sua famiglia. Però sicuramente anche Jacopo potrebbe essere presa come una figura di quel tipo.
Quindi Jacopo di Umberto Piersanti, edito per Interno Poesia. Grazie Roberto per questo consiglio di lettura e adesso forse noi possiamo ascoltare direttamente la voce di Umberto Piersanti.
La giostra, ah quella giostra antica, nella ressa di scooter, di ragazze vocianti, luminose, dentro jeans stretti e falso trasandati, dei fuoristrada rossi sul lungomare, escono da ogni porta, da ogni strada, straripano nell'aria che già avvampa e l'ora che precede, dolce la sera. Ma nessuno che salga sui cavalli di legno coi pennacchi e quella tromba gialla come nel libro di letture, la musica distante e incantata, quella che rese altri, le zucche e i rospi. Lì c'era una ragazza, tutta sola, vestita da Pierrot, la faccia bianca, nessuno che prendesse i bei croccanti, lo zucchero filato dalla sua mano. Jacopo che tra gli altri passa senza guardare, dondola il grande corpo e li sovrasta, abbracciò un cavallo e poi pendeva, dopo riuscì ad alzarsi, rise forte. Figlio, che giri solo nella giostra, quegli altri la rifiutano, così antica e lenta. Ma il padre t'aspetta, sgomento ed appartato dietro il tronco, che il tuo sorriso mite t'accompagni nel cerchio della giostra, nella zattera dove stai senza compagni.
E dolci, morir no mar, nas ondas verdes do mar. E dolci, morir no mar, nas ondas verdes do mar.
A noite que ele não veio foi de tristeza pra mim. Saveiro voltou sozinho.
Morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar.
Saveiro partiu de noite e foi,
madrugada não voltou. Morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar.
Nas ondas verdes do mar, meu bem,
ele se foi afogar. Fez sua cama de noivo
no colo de Iemanjá.
É doce morrer no mar, nas ondas
verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar.
Marisa Monte e Cesaria Evora, è dos morrer no mar. Le trecce lettori, siamo giunti alla fine di questa puntata di Alice, dedicata ai resistenti e ai coraggiosi, e soprattutto ispirata dalla giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, lo scorso 2 aprile. Abbiamo appena finito di parlare proprio di una raccolta di poesie su questo tema, Jacopo di Umberto Piersanti, edita per Interno Poesia. Piersanti convive da 30 anni con l'autismo del figlio, una condizione che rende il ragazzo impenetrabile e vicinissimo allo stesso tempo. Piersanti racconta l'esperienza autentica di un padre attraverso un canzoniere che di fatto è un canzoniere d'amore. D'amore e d'avventura parla anche Riparare i torti, l'ultimo romanzo dello scrittore e traduttore Pino Cacucci, uscito per Mondadori. Cacucci racconta la vicenda di alcune navi mercantili italiane rimaste bloccate in Messico durante la Seconda Guerra Mondiale. E certo, la guerra rende interessantissimo questo romanzo, ma quello che lo anima sono i suoi personaggi, uomini e donne tostissimi, che davvero cercano di riparare i torti della storia. Anche Hana cerca di riparare un torto. Hana è la protagonista di Io non parlo russo, di Jana Karshajova, uscito per Feltrinelli. Hana, tornata in Slovacchia per le elezioni, combatte contro un governo autoritario di estrema destra. Difende con testardaggine e coraggio il valore dell'alterità, quell'umanità che ci fa riconoscere nel volto di uno straniero. O, in altri termini, nel volto di chi vede la realtà in maniera diversa. Allora, lettrici e lettori, speriamo che questi tre bei volumi sul coraggio e sulla diversità ci aiutino a cambiare anche un po' il mondo. Lettrici e lettori, buoni libri e buona giornata. Alla prossima, da Laura Piccina.